C'è una formula davanti da leggere, la interroga il pubblico ministero, prego.
Sì, Giulietto Chiesa.
Vabbè, prego.
Sì, lei è stato a Genova nei giorni del G8, mi riferisco in particolare ai giorni 19, 20, 20 e 21 luglio.
Sì.
Lei è ovviamente già stato sentito nella fase istruttoria, le vorrei chiedere di ripercorrere quanto è accaduto quei giorni per quello che è stata la sua esperienza.
Cioè, cosa devo...
Prego. Ah, di raccontare a cosa ha assistito, poi le faremo delle domande. Come si trova a Genova?
Quindi ero qui per seguire il G7, ma siccome non ero particolarmente impegnato sul fronte giornalistico, ho seguito invece gli eventi cittadini, invece di entrare nella zona dove c'era il G7, il centro stampa. Io praticamente sono stato sempre fuori, e siccome sono un genovese e conoscevo abbastanza bene la città, ho cercato di immaginare cosa poteva accadere, quindi ho girato per le strade del centro, più o meno così.
Sì, brevemente, perché poi per fortuna il giorno 19 non è accaduto nulla. Ha partecipato anche alle iniziative, se sia quali, nel giorno 19?
Sì, ho partecipato in parte, ho partecipato alla sfilata che c'è stata il giorno 19, ho partecipato al corteo, l'ho seguito, non in tutte le parti, ma insomma le parti centrali del corteo, ho visto quindi tutto quello che si è svolto, non su tutto il percorso, adesso esattamente non saprei dire quanta parte ne ho fatto, ho partecipato alla Fiera del Mare a numerose discussioni, insomma ho fatto il testimone come dovevo fare da giornalista, sebbene poi come giornalista non abbia scritto quasi niente in quei giorni, e per questa ragione poi ho deciso di scrivere il libro, siccome avevo un sacco di materiale da raccogliere e da sistemare, cosa che ho fatto durante agosto.
Ecco, veniamo invece al giorno 20 luglio. Se possibile, proprio cercando di ricordare momento per momento quando lei è sceso nelle strade, i percorsi che ha fatto e gli eventi nel bene e nel male a cui ha assistito.
Beh, sintetizzo quello che ricordo. Dico subito come premessa che tutto quello che io ho scritto nel libro è tutto quello che ho visto.
Sì, io l'anticipo.
No,
nel senso che molti di noi, io per prima il libro l'ho letto e l'ho anche sentita in istruttoria. Purtroppo il processo è quanto viene, ahimè, ripetuto. Quindi le potrà sembrare noioso e anche di dire cose che sono pacifiche o già dette. Purtroppo, per fortuna, dobbiamo con calma e pazienza ripeterle qua.
Bene. No, volevo dire semplicemente per chi ci possono essere delle dimenticanze adesso che sono passati degli anni,
certo.
Tutto quello che è scritto là per me costituisce la memoria diretta, perché è importante che lo dica, perché quando ho scritto era agosto, cioè era passato meno di un mese dagli eventi, e io ero in vacanza, quindi in piena concentrazione, e mi sono messo a scrivere tutto quello che ricordavo. E quindi tra l'altro mi ero portato la cartina della città per non sbagliare le vie, quindi mi ero messo lì con l'intenzione di fare una cronaca il più possibile dettagliata, e quindi quello che sta scritto lì è il massimo che io posso ricordare. Sicuramente oggi ricorderò meno.
Sì, tra l'altro ricordavo, leggendo, proprio per prepararmi a questa udienza, leggendo il suo libro, nel suo libro spesse volte ci sono degli incisi. Potrai essere smentito dalle immagini, oppure non temo essere smentito dalle immagini, siccome abbiamo anche raccolto innumerevolosissime immagini, può essere anche, non è necessario che non sia necessario, che le vengano anche mostrate queste immagini, quindi con molta pazienza partiamo proprio dal momento in cui, e soprattutto quello che rileva magari di importante, se li ricordo ovviamente con la precisazione che lei ha già fatto sul decorso del tempo, i momenti, gli orari, non certo i minuti, però in linea di massima, quando appunto è sceso nelle strade e da dove ha iniziato il suo percorso di testimone quel giorno.
Sì, il percorso è partito dall'albergo, adesso non mi ricordo come si chiama quell'albergo, che sta lì proprio su Piazza Verdi, vicino alla stazione, nello stesso palazzo, nello stesso edificio dove c'è il teatro.
Parliamo Star Hotel?
Sì, esatto. sono uscito di lì, saranno state le, adesso è difficile dire le ore, non mi ricordo più esattamente, ma insomma mi pare che fosse tra le 9 e le 10 del mattino. Sono uscito sulla sinistra dall'albergo, c'era lì uno strano doppio schieramento delle forze di polizia, non ricordo se erano polizia o carabinieri, mi pare che fosse polizia. Una schiera di polizia era rivolta verso, diciamo, piazza, verso via 20 Settembre, rivolta nel senso che guardavano via 20 Settembre, c'era un secondo schieramento di polizia all'inizio di corso Buenos Aires, che era già dotato di camionette con le ali dispiegate, che chiudeva nell'altra direzione. Quindi, diciamo così, si davano la schiena i due schieramenti, uno chiudendo verso Buenos Aires e l'altro chiudendo verso la piazza, diciamo così, in direzione via 20 Settembre. La situazione era non particolarmente tesa, da me pare, non ricordo, molto di spiegamento, passare attraverso lo schieramento che dava su corso Buenos Aires, dovette esibire il lasciapassare da giornalista e chiesi di passare, c'era un piccolo passaggio dove qualcuno riusciva a passare, io come giornalista sono riuscito a passare, ho fatto il percorso che separava quella parte lì, alla, diciamo poco più o meno all'altezza del cinema, fino a
Scusi, uscendo dall'albergo prima di inoltrarsi direi alla sua sinistra, lei ha fatto caso ai container, se vi erano forze di polizia schierate anche sulla parte destra, diciamo, rispetto...
No, mi pare che sulla parte destra non ce n'era, non ci fosse un se c'era era qualcosa di sparso, non era un grande schieramento. Del resto lì, quello spazio lì davanti era libero perché era pieno di giornalisti, c'erano le televisioni, stavano facendo interviste, io fui intervistato, mi chiesero cosa ne pensavo, insomma era tutta una situazione pressoché normale, con molta gente che si muoveva. Però per passare attraverso lo schieramento dalla parte di piazza di Corso Buenos Aires c'era appunto questo spazio molto ristretto dove si poteva penetrare, io dovetti esibire il tesserino da giornalista. Dopodiché quella parte davanti era completamente vuota, non c'era quasi nessuno, qualche rarissimo passante, e da lì sono arrivato fino a Piazza Paolo Danovi. E questa è la prima area, diciamo così. Piazza Paolo Danovi era piena di gente, di giovani. Come ho raccontato, ce n'erano molti seduti per terra tranquillamente, chiacchieravano, parlavano, zaini, niente, però c'era un pezzo della piazza dove c'era un gruppo di ragazzi molto giovani, molti non italiani, ricordo di aver sentito parlare francese, tedesco, molti dei quali, alcuni, non molti, non so, diciamo grosso modo ricordo, forse una trentina, 20, 25, non di più, che erano vestiti di nero, e alcuni dei quali attivamente stavano con delle sbarre di ferro rompendo il selciato e lavoravano molto attivamente, quasi in silenzio, molti di loro non parlavano, stavano proprio preparando e io mi sono accorto che lì stava per accadere qualcosa di serio, tant'è che siccome sono io facevo giornalista e faccio giornalista tuttora, fui curioso e guardai in alto, guardavo per vedere se dalle case qualcuno stava sorvegliando, non vidi nessuno, sui tetti non c'era nessuno, allora mi chiesi se qualcheduno aveva predisposto un sistema per sorvegliare questa parte della città, date le circostanze doveva essere, mi sembrava normale, quindi ho fatto io un giro intorno alle vie che accedevano a piazza Paolo Danovi e mi sono accorto che non c'era nessun presidio, c'era soltanto qualche camionetta all'imbocco con viale Brigate Partigiane, una o due camionette, non mi ricordo se della polizia dei carabinieri, e di fatto l'accesso era aperto. E io non lo ricordo benissimo perché mi sono chiesto, ma che diavolo hanno messo a fare tutti questi container se poi si può accedere tranquillamente. Io la parte dove ero io non si vedeva verso il mare, diciamo, ma da dietro Paolo Danovi si poteva tranquillamente andare dove si voleva, non c'era un presidio. e la cosa mi colpì perché mi sembrava molto strano che non ci fosse stato nessuno che aveva pensato di, soprattutto visto che c'era un concentramento di persone lì, di mettere un sistema di chiusura, visto considerato che la logica era quella di chiudere. Dopodiché ho fatto in tempo a ritornare indietro, sarà passato in tutto, facciamo mezz'ora, ero in compagnia tra l'altro di altri colleghi, due altri colleghi, non ricordo più di che giornali, uno era un francese, mi pare, uno straniero, non ricordo più esattamente, e 20 minuti dopo torno, riado per avere nessuno in piazza, non c'era già più nessuno, c'era tolto il casco, non aveva il casco, poi ricordo anche che in quel momento, siccome ero lì vicino a loro, in mezzo a loro, questi particolari li ho visti, gli si è esaurita la batteria, quindi non riusciva a comunicare con il comando e quindi imprecava, molto arrabbiato, non so chi fosse, non so il suo nome, e ho visto cominciare gli scontri. Perché
scusi, ecco, prima di andare sugli scontri vorrei ritornare un attimo indietro e soffermare su quello che lei ha detto visto accadere in piazza Paolo da Novi. Ha detto che c'era questo gruppo di giovani sul fondo della piazza, alcuni seduti a terra, e ha detto che molti di questi, ecco, come erano vestiti questi soggetti?
Alcuni erano vestiti come gli altri, normalmente. Qualcuno aveva maglie nere, diciamo, erano vestiti di nero, cioè prevalentemente di nero, diciamo così. Questa è la cosa che mi ricordo.
Come erano i volti? Coperti, scoperti?
No, volti coperti no, c'era qualcuno che aveva dei cappucci... Ma a volto coperto in quel momento non ho visto nessuno, non ricordo di aver visto facce coperte, non mi pare perlomeno.
Quando ha visto i soggetti coi volti coperti?
Questi li ho visti dopo che gli scontri sono cominciati verso piazza, come si chiama, piazza Tomasio, a quel punto.
Senta,
lì c'erano.
Perché per memoria, quando è stato sentito anche qui il tempo trascorso, parliamo dell'8 gennaio del 2002, lei aveva detto... che al centro, sul lato est della piazza, si trovavano,
si trovavano
diversi gruppi di giovani, molti dei quali vestiti di nero, con passamontagna calati sul volto, caschi, maschere,
vero,
e fazzoletti.
È vero, è vero, c'erano già in piazza Paolo da Novi, adesso me lo ricordo.
Sì, no, ma è ovvio che
sì,
non...
No. È vero, è vero.
Ecco, lei dice che questi soggetti erano impegnati a scavare le pietre dal selciato.
No, due cose, una era che le pietre non c'erano in quel posto lì, quindi tagliavano con delle sbarre, tagliavano l'asfalto che copriva le pietre. Questo era.
Ha visto altro tipo di danneggiamento?
Sì, c'era anche qualcheduno che però non con senza molto successo stava cercando di sradicare, di tagliare, portare via quelle specie di volute di ferro che delimitano le aiuole. Insomma, non è proprio, non so come definirle, erano appunto degli intrecci di ferro che di solito servono a chiudere l'accesso ai pedoni, non molto alti, allora erano alti, sono stati alti 40 centimetri, e qualcuno stava cercando di sradicarli, ma erano piantati nel cemento, quindi non era facile, non sono riuscito neanche a vedere se lo hanno fatto, ho visto che ci provavano, ecco.
Senta, erano organizzati tra di loro, si conoscevano tra di loro questi soggetti per quello che ha potuto constatare lei?
Quelli che stavano, diciamo così, sulla sinistra della piazza entrando da Corso Buenos Aires, diciamo così. Il gruppo della sinistra era un gruppo palesemente, era lì che c'erano, ho sentito voci straniere, palesemente era un gruppo di gente che si conosceva. Quelli che stavano dall'altra parte sembravano... gente impegnata in una scampagnata, cioè bevevano, stavano seduti per terra, chiacchieravano, erano gruppi italiani in prevalenza, mi pare, e stavano seduti a riposarsi, quindi non avevano, tra le due parti della piazza non mi parve che ci fossero connessioni, diciamo.
Ecco, rispetto a questo gruppo che stava facendo quanto lei ci ha detto, il resto della piazza che tipo di atteggiamento aveva nei confronti di questi e anche che cosa stavano facendo, se c'erano altre persone?
L'impressione fu di indifferenza, le due cose erano del tutto scollegate, non vedevo connessioni, non le ho viste, perlomeno non le ho notate. Questo gruppo si identificava in modo molto preciso, anche perché erano, ripeto, in prevalenza vestiti di nero, quindi non era difficile distinguere. Gli altri erano normali, erano multicolori, diciamo così, e vestiti come più o meno tutti quelli che erano venuti, cioè, come si dice, casual.
Lei ha anche detto che nell'immediatezza della piazza non ha visto schieramenti di polizia.
No, quando sono passato lo schieramento era grosso modo a 150-200 metri, forse più, 250, insomma, dal cinema fino a Piazza Paolo da Novi.
Ci ha anche detto che era insieme ad altre persone.
Sì.
Vi siete preoccupati di questa situazione che stavate vedendo? Avete fatto qualche cosa lì per lì?
Cosa?
Lui aveva detto che ad alcuni amici presunti ho detto che se avevano il numero di Casarini era opportuno chiamarlo per avvertirlo.
Sì.
Scusate, vi interrompo per una contestazione tecnica. A mio giudizio, per memoria non è previsto dal codice, sono previste le contestazioni dell'articolo 500, quindi se vogliamo fare delle contestazioni al test, se no io mi oppongo a questo modo di procedere, perché non si possono fare letture, si possono fare contestazioni.
Mi sembra esattamente di avere fatto una costruzione stupida di un minuto se c'è ancora un codice di procedimentale, posto che ho fatto le precedenti dichiarazioni.
Comunque non ho problemi.
Cioè, se non ho capito male, il difensore recepisce che non ha detto la parola testuale contesta.
Ah, se è solo un problema di parole testuali sarà mia cura fare dire contestazione ogni volta.
Quello che voglio dire, scusate se devo specificare meglio la mia opposizione, è che il test, come dice il 500, si possono fare le contestazioni solamente se il test ha già deposto. E poi non ci si torna su, a mio giudizio, cioè non si dà un aiuto alla memoria, ma si dà una contestazione che poi viene valutata ai sensi del 500. Perché sennò a questo modo si offre la possibilità di una, cioè, o comunque gli si impone al test una correzione, e quello che il test poi ribadisce entra invece come deposizione normale. Quindi, a mio giudizio, ci sono le contestazioni su argomenti sui quali il test ha già deposto. Questo, come interpreto io il 500, posso sbagliare.
Non la seguo su questo, perché nel concreto il test, nel momento in cui il PM leggeva la contestazione, diceva sì, è proprio così. Per esempio sulla circostanza dei caschi o non dei caschi. Poi direi che la lettura come contestazione poi non è una fase che si chiude, è pur sempre un metodo con cui si svolge l'esame del pubblico ministero, il quale può tornare poi sulla stessa domanda e sulla stessa circostanza. Ma è in questo è quello che non c'aveva, perché il test ha ripreso esattamente quello che gli veniva ricordato. Ma anche ove non ricordi quanto gli viene letto, poi su questo tornare ancora al PM, perché sennò avremmo una frammentazione che mi sembra non razionale, insomma. Il PM può proseguire.
No, posso aggiungere una cosa? È la domanda che mi ha un po' tratto in inganno. Se ho fatto qualche cosa, ho pensato se qualche atto concreto. In effetti quello che avevo dichiarato allora lo confermo, perché dopo aver visto che non c'era nessun sistema di... usiamo il termine di circondare la piazza o comunque di vigilare su quello che accadeva nella piazza, mi sono preoccupato e ho detto a una delle persone che stava con me: hai mica il numero di telefono di Casarini, perché bisognerebbe avvertire Casarini che qui c'è qualche cosa di anomalo. Soltanto che non avevamo il numero, il tentativo, o c'era il numero e non rispondeva, adesso non ricordo più, non siamo riusciti a metterci in contatto con Casarini, perché io avrei voluto avvertirlo: stai attento che qui qualcuno sta facendo delle cose che mi sembrano pericolose. Il contatto però non ci fu, e quindi la domanda che mi è stata fatta mi ha tratto in inganno. Pensavo di dover descrivere qualche atto concreto. L'atto concreto è stata questa idea di telefonare a Casarini per avvertirlo. Ma siccome, ripeto, io non avevo il numero e le persone che stavano con me non avevano il numero, la connessione non c'è stata, per cui io ho continuato per i fatti miei.
Ci ha già anticipato che invece ha visto, dopo questo suo giro di esplorazione, diciamo, ha visto un attacco della polizia. Ecco, vogliamo ripartire da qua e riferire che cosa ha visto esattamente, qual è stato poi l'effetto?
Allora, io ho visto, quando sono tornato, ho già detto, la piazza Paolo da Novi non c'era già più nessuno, nel senso che c'erano già gli scontri in atto e c'era questo drappello di polizia che stava avanzando. Cioè, io mi sono trovato di fronte a una situazione che non c'era quando ho cominciato a fare il giro. era già una carica, andavano lentamente ma battevano con i manganelli sugli scudi, il comandante di questo drappello li invitava ad andare avanti più velocemente. E ripeto, qui c'è la seconda osservazione che ho fatto anche nel libro, che mi colpì molto, perché già c'era gente che scappava da tutte le parti, e io mi sono detto, la cosa che ho scritto anche l'ho detta e la ripeto qui, il mio stupore, perché in quel modo si dava modo alla gente, a quelli che avevo visto malintenzionati, di disperdersi in tutte le direzioni, invece di fare un'operazione, mi parve, e questo giudizio lo riconfermo adesso, da testimone oculare, mi pare che fosse un comportamento un po' disordinato. Le forze dell'ordine devono mantenere l'ordine. In quel caso lì partirono contro delle persone probabilmente malintenzionate, ma senza curarsi minimamente di quello che avrebbero provocato. Tant'è vero che questo drappello, che fu il primo, poi ne arrivarono altri, si incamminò abbastanza velocemente lungo Corso Buenos Aires, aprendo il fianco, scusate, io non sono un esperto militare, ma insomma una cosa del genere mi colpì doppiamente, aprendo il fianco ai lati, cioè tutte le vie laterali che incontravo, ormai tutti questi si erano sparsi nelle vie laterali, e quindi non uno scontro, ma se ne innescarono uno, due, quattro, fino ad arrivare a Piazza Buenos Aires erano tutti scontri e tutti gli incroci. Quindi mi parve un comportamento francamente sprovveduto, usiamo questo termine, la sprovvedutezza mi colpì. Perché in realtà nello spazio di 20 minuti una situazione che poteva essere, se opportunamente gestita, mantenuta in un certo ordine, divenne una situazione di completo disordine. C'erano almeno 500 metri di strada in cui, con i miei occhi, ho visto decine di scontri, tafferugli, di attacchi, di contrattacchi, di cassonetti che si rovesciavano, bruciati, eccetera, eccetera. Cioè, in poche, praticamente nello spazio di 20 minuti quell'area della città si è trasformata in un'area di combattimento su tutti i fronti. E, francamente, questo mi era apparso, e apparso tecnicamente molto problematico. Come dicevo fin dall'inizio, io avevo pensato, nella mia ingenuità, che sarebbe stato opportuno vigilare su quello che avveniva su Piazza Paolo da Novi, circondare la piazza e, se possibile, bloccare sul luogo quelli che stavano realizzando. Sarebbe stato comunque una misura che avrebbe ridotto fortemente l'area del disordine e evitato anche parecchi danni, tra l'altro. Questo è quello che io ho visto poi da lì fino, proseguendo in mezzo agli scontri.
Scusi, ricorda più o meno che ora era?
Ho detto più o meno mezz'ora dopo il giro di perlustrazione intorno a Piazza da Nove.
Sì, diciamo, quindi?
A questo punto tra le 10:30 e le 11:00.
Quando era rientrato dopo questo giro di perlustrazione era già in atto?
Era già in atto, sì, sì. Il primo drappello dei poliziotti aveva già superato Paolo da Novi. Piazza Paolo da Novi era già verso il primo incrocio.
Quindi non ha visto l'inizio di questo?
No, i primi scontri non li ho visto quando erano già in atto, diciamo così. Ho visto già una... Era più o meno il drappello della polizia stava all'altezza del primo incrocio dopo Piazza Paolo da Novi e quindi non mi ricordo, forse il Corso Torino direttamente.
Quali sono le strade che lei ha visto impegnate nel senso che ci ha appena descritto?
A sinistra e a destra tutti gli incroci fino a Piazza Tomaseo.
Ricorda qualche nome?
Come, qualche nome di chi?
Di strada.
Adesso francamente non mi ricordo, c'è il Corso Torino, poi le altre vie parallele, no, i nomi delle altre vie non me li ricordo, anzi perpendicolari.
Contestazione per memoria. Aveva detto Corso Torino, Casareggi, Spisacane, Savonarola, Via Ivrea, Corso Sardegna, Piazza Tommaseo, ricorda?
Sono le vie che sono lì, non mi ricordo le vie adesso, non ho sotto gli occhi la carta.
Ecco, rispetto a quello che ha descritto, questi neri di Piazza Paolo da Novi, per quello che lei ha potuto vedere, non erano poi così tanti.
Sì, grazie. Un istante solo che cerco di raccapezzare. Allora. Allora, vediamo un po', posso alzarmi, sì? Allora, sì, sì, tutte le... Sì, esattamente. Piazza Paolo da Novi, dopo c'è Corso Torino, dopo c'è via Casaregis, dopo c'è via Montesuello... tutto intorno, fino appunto intorno a Piazza Matteotti c'erano scontri. Io ho seguito la strada su corso Buenos Aires, ho seguito esattamente corso Buenos Aires lungo tutto il percorso degli scontri, spostandomi qua e là, sia in Corso Torino sia in via Casaleggis.
Rispetto, lei ci ha dato questa descrizione di Piazza Paolo Danovi e ha descritto un numero di questi soggetti non numeroso. Una volta iniziati gli scontri anche nelle vie laterali, per come ha riferito, il numero è aumentato?
Il numero di chi?
Dei soggetti che contrastavano le forze dell'ordine.
Non saprei dire se erano tanti, comunque, a quel momento erano già tanti.
Sì, beh, ovvio che non le chiedo il numero, però
voglio dire... Certo che c'era più gente impegnata, evidente. Era evidente che c'era più gente impegnata di quanto non fosse quel gruppo ristretto, relativamente ristretto, che avevo visto in Piazza Paolo Danove. Lì c'era dell'altra gente che era impegnata, sicuramente. Diverse centinaia di persone a quel punto.
Ecco, che cosa ha visto esattamente dal punto di vista? Lei ci ha descritto che si sono fronteggiati, come si sono fronteggiati e qual è stato poi l'effetto invece della dispersione di questi soggetti, lo ha già accennato, violenza, distruzione, però si ricorda qualche particolare nel dettaglio.
Sì, la gente scappava in tutte le direzioni, è ovvio, perché quelli che evidentemente, così ricostruisco io, quelli che sono usciti da Piazza Paolo Danovis se ne andavano molti lungo Corso Buenos Aires. Siccome le cariche avvenivano lì, molti scappavano alle vie laterali, è evidente. Quindi è chiaro che molti sono stati coinvolti dai primi scontri, gente che probabilmente era lì.
Sì, lei, adesso stiamo parlando di scappare, però lei ha già detto che scappavano e devastavano. Io le sto chiedendo se ha visto in particolare una qualche devastazione.
Io ho visto, tanto non posso dire che scappavano e devastavano, ho visto molti che scappavano.
Mi scusi, non mi pare che abbia usato il termine devastazione.
Prego, è lui che parla, sarà lui a rettificare se non l'ha usato.
Dico semplicemente, come si capisce chiaramente, che nella mia interpretazione di oggi
sì,
e di
no,
allora...
Il problema, scusi, lei qui non fa il giornalista, non fa lo scrittore, fa persona, glielo ricordo, perché le interpretazioni sono una cosa, i fatti sono altro, per cui la pregherei, se possibile, il più possibile, prima partiamo dai fatti, poi semmai ci stanno anche le interpretazioni, proprio i fatti, quello va che bene. Ha visto, allora ha visto scappare, poi oltre a scappare ha visto altro, se l'ha visto
certo,
può essere...
C'era della gente che reagiva, tiravano sassi, tiravano, mettevano in mezzo alla strada i cassonetti, qualche cassonetto era incendiato, all'angolo mi pare... Tra via Casaleggis e Corso Buenos Aires c'era già, ma io ho visto i risultati, una sede bancaria dove erano stati sfondati le vetrine, diciamo, la porta d'ingresso, e insomma comunque c'erano cariche in tutte le direzioni, lungo Corso Torino,
c'erano, scusi?
Cariche in tutte le direzioni, a quel punto erano intervenuti altri gruppi che avevano fatto seguito, cioè arrivavano altri gruppi di poliziotti, quindi la quantità di persone impegnate era numerosa. Comunque io sono arrivato in parte dopo, tant'è che quando sono arrivato a Piazza Tommaseo non c'era già più niente, nel senso che io mi ero fermato prima a Corso Torino, poi via Casaleggis, quando sono arrivato a Tommaseo gli scontri erano già finiti, c'era una grande, tutta la piazza era piena di detriti, c'era una sede bancaria, mi pare della Carice, in piazza Tommaseo, completamente sfondata, la polizia non c'era in quel momento, e io a quel punto lì ho visto il primo incendio in via
Montevideo. Purtroppo i tempi nostri sono di muoverci un attimo con lentezza. Lei è già in piazza Tommaseo, io sono prima. Con riferimento a quanto appena riferito e a quanto invece a tempo ha dichiarato, contestazione, sempre in questo verbale, lei aveva detto all'epoca, all'incrocio con Corso Buenos Aires all'angolo ho assistito alla devastazione della banca lì situata, operata dai neri mentre si ritiravano. La polizia era poco lontana dalla parte di via 20 Settembre al centro della via. Si è trattato di veri e propri guastatori con spranghe. La polizia voleva solo respingerli e non anche bloccarli in modo da interrompere gli scontri e le devastazioni. Ecco, visto che queste sono cose che ha dichiarato lei in tempi risalenti, vorrei che prima di arrivare oltre, ovviamente ci interessa, ci fermassimo un po', perché lei dice io ho visto parzialmente, mi sembra che quanto da lei dichiarato all'epoca non fosse una visione così parziale, ma se ricorda, ora che magari gliel'ho ricordato io.
Mi dispiace, francamente questa cosa qua non me la ricordo, non so cosa ho scritto nel libro, ma non mi ricordo.
Non parlo del libro, parlo delle dichiarazioni da lei rese e sottoscritte in data 8 gennaio.
Adesso c'è dare quello che ricordo, stati altri 3 anni, e quindi lei capirà che siccome mi sono occupato anche d'altro nella mia vita, qualche cosa può essere sfuggito. scritto. Allora, io posso dire
ecco,
questo.
Presidente, forse se spieghiamo.
Scusi se la interrompo, cioè, il problema è questo. Lei è chiaramente ha tutta un'attività pubblicistica. Tra l'altro, se non vado errato, il libro è stato prodotto dalle difese.
È qua, comunque.
Però credo che non l'abbiano materialmente consegnato, cioè credo che sia solo una produzione. Però il problema è che tutto quello che lei ha scritto e quello che lei ha dichiarato al pubblico ministero quando è stato interrogato, per il giudice non è noto, non
lo so,
è conosciuto.
Lo so.
Quindi oggi lei purtroppo deve ripercorrere tutto quello che lei ha già dichiarato, perché finora lo sanno tutti, ma non il giudice.
Ho capito, no, io capisco
quindi
perfettamente, però che devo dire, non tutti i dettagli adesso mi tornano in mente.
Ma certamente, infatti il meccanismo della contestazione che le fa il pubblico ministero serve per dirle quanto lei ha dichiarato in precedenza e se ricorda, se conferma, se modifica.
Va bene, adesso devo dire con assoluta franchezza che la mia memoria mi lascia qualche dubbio, non vorrei che adesso sulla base della contestazione mi venisse in mente delle cose che io in realtà non ricordo. Io ricordo di aver visto in quella fase, esattamente in quella fase, un gruppo di persone che stava sprangando una banca, ma non mi ricordo più se questa era all'incrocio con Corso Torino o via Casareggis, innanzitutto non so se c'è una banca là, non me lo ricordo, bisogna andare a vedere, un gruppo c'è, oppure se era il gruppo che stava sprangando la banca in piazza Tommaseo, cioè di banche ce n'erano due o tre, ricordo di averne visto uno di questi qui che stavano sprangando i vetri e le finestre, ma non so quale dei ponti, questo è quello che mi ricordo adesso. Non so cosa ho dichiarato allora, adesso questo non mi ricordo più esattamente in che punto era. Un gruppo c'era che stava sprangando, ma non so se all'inizio, in mezzo o in fondo, tutto lì. Questo è quello che ricordo, è questo.
Quindi adesso non ricorda che allora si era fermato in Corso Buenos Aires per vedere questi scontri?
In Corso Buenos Aires c'era, l'ho fatto in lungo e in largo tutto avanti, ma non mi ricordo a che punto era questa parte dell'episodio che le ricorda, tutto lì. Non mi ricordo esattamente che cosa e dove stava. Non posso dire che me lo ricordo, se me lo ricorda lei che io l'ho dichiarato, le posso dire, se mi legge quello che ho detto, le posso dire se confermo quello che ho detto.
Mi sono fermato in Corso Buenos Aires per vedere gli scontri. La polizia teneva la strada principale mentre distaccamenti si muovevano nelle vie traverse. Fitto era al lancio di pietre. Agli scontri hanno con certezza partecipato i neri di Piazza Paolo Danovi, ma nel contempo anche altri che si erano uniti e in particolare non riconducibili ai neri, sempre molto giovani né travisati. Molte erano le persone impegnate nel lancio di pietre e nell'incendio di Cassonetti. Questo era quanto aveva dichiarato.
Posso, ecco, avvocato Taddei, opposizione, mi sembra che fossimo sulla questione della banca. Ecco, non possiamo rileggere il verbale un capoverso prima, quindi se il pubblico ministero volesse gentilmente riprendere il verbale, eventualmente per i fini della contestazione, solo nel punto che era oggetto della contestazione, non
Presidente, la mia domanda era se si era fermato a vedere gli scontri in Corso Buenos Aires. Il teste ha detto che non ricordava di essere andato avanti e indietro e di rileggere il passo delle sue precedenti dichiarazioni sul punto per vedere se ricordava.
No, non è così, mi dispiace ma posso intervenire, non è così che è andata.
Beh, adesso diventa un triangolo, forse.
No, se posso esprimere il mio giudizio, perché non vedo perché non potrei. Abbiamo parlato Presidente, di due cose distinte.
No, immagino una par condicio per tutti, abbiamo interrotto
anche adesso, punto. Ma la domanda che mi era stata posta era se io mi ricordavo di aver visto un gruppo di scassinatori che stavano rompendo, o comunque di guastatori che stavano rompendo una banca. Questa parte che mi è stata letta non riguarda i guastatori che stavano rompendo la banca, allora io ho detto, io mi legga la parte che ho detto sulla questione della banca e io cercherò di ricordarmi e se è il caso confermo. Se lei mi legge questa parte della banca io le dico se confermo, quella parte che mi ha letto la confermo.
Presidente, io chiedo di interrompere per vedere, visto che è tutto registrato, quali sono state le domande del pubblico ministero, perché sinceramente... avrò tutti i diritti di, visto che vengo rimbeccata su come faccio le domande, di pretendere, visto che l'ho fatta in maniera diversa.
Non mi sembra che stiamo vertendo su particolari di eccezionale importanza.
Beh, questo Presidente forse...
Nel senso che il test, tra l'altro che mi sembra che abbia anche un'ottima memoria, sta ricordando con tempi diversi, come giustamente ha detto il PM, nel senso che il test tendeva a fare una sintesi, il PM giustamente chiede un'analisi. Le uniche contestazioni finora fatte sono, diciamo, di carattere formale, cioè la prima sul concetto insomma, sostanzialmente sul concetto di vettura e quanto legge. Adesso io non so se legge un periodo in più o un periodo in meno, anche perché non posso sapere. Direi comunque possiamo proseguire, insomma.
Quindi lei è stato in corso Buenos Aires e ha visto questi scontri?
Sì.
Che tipo di scontri ha visto? Come procedevano questi scontri?
Ribadisco, c'erano molti scontri da una parte e dall'altra, c'era un sacco di gente impegnata, non posso dire quanta, ma non erano solo neri, c'erano molti ragazzi che tiravano pietre, che spingevano cassonetti, che gridavano, insulti, eccetera, eccetera. I poliziotti attaccavano, contrattaccavano, e ovviamente c'erano molti lanci di pietre, ribadisco, e questo è avvenuto lungo tutto il percorso che va da Piazza da Nove fino, per il momento, a Piazza Tomaseo.
Veniamo al giorno 21.
Sì.
Dov'era quando è sceso in piazza, che cosa ha visto?
Dunque, mi sono fatto accompagnare, sempre dall'albergo dove ero, in macchina lungo via Gobetti, mi pare che sì, via Gobetti, via Righetti.
E, più o meno che ora?
Insomma, non ricordo più, era mattina, tarda mattinata. Mi ricordo più esattamente, devo dire la verità, non me lo ricordo. Ricordo che ero in ritardo, l'unica cosa che ricordo è che ero in ritardo. Tant'è che appunto, siccome volevo andare alla testa del corteo e non ci sono arrivato, perché quando siamo arrivati in via Righetti ho scoperto che il corteo era già cominciato da tempo, era già passato, allora io ho seguito da via... Come si chiama? Via Campanella, mi pare. Sono andato giù in Corso Italia e ho cominciato a risalire il corteo. E ho risalito il corteo a piedi, era tutto corteo, era già passato un sacco di gente, anzi tantissima gente. La testa del corteo io non l'ho mai raggiunta, perché ho fatto passo di marcia veloce tutto Corso Italia. E sono arrivato fino alla discesa, diciamo Punta Vagno. Ecco, Punta Vagno, davanti a me c'era già il corteo che aveva già svoltato in via Casaregis, quindi si vedeva dall'alto, era una marea di gente naturalmente immensa, devo dire sorprendente, e fui sorpreso perché erano molti, molti, molti di più di quelli che io mi immaginavo. E quando sono arrivato a Punta Vagno, ecco, da qui comincia il racconto importante del 21.
Senta, le chiederei uno sforzo più o meno, se può, ricorda l'orario.
No, non mi ricordo gli orari, francamente non me li ricordo più gli orari.
Rispetto a quando lei aveva agganciato il corteo di cui ci ha detto, è passato tanto, poco tempo?
Beh, non meno di 40 minuti, perché per percorrere tutto quel tratto a piedi, anche se andavo veloce, siccome era pieno di gente anche sui marciapiedi, non era facile camminare, quindi era tutto pieno. Quindi non meno di 40 minuti dal punto in cui ho ingaggiato il corteo. Quindi sarà stato, a occhio e croce direi, intorno a mezzogiorno. 11:30, ma cioè, non mi va di, forse più tardi.
Ecco, ben più tardi, cioè, quindi proprio non ricorda, non riesce
non
a collocare.
Ricordo, non riesco a ricordare se era di mattina o di pomeriggio.
Comunque ha detto che quando è arrivato a Punta Vagno molta parte del corteo stava già girando.
Era già girata, la testa del corteo non si vedeva. Ecco, io di sotto da Punta Vagno ho visto, dopo aver fatto tutta la parte del percorso a fianco al corteo, in mezzo al corteo, che era ancora lunghissimo, anche dietro. Quando sono arrivato a Punta Vagno ho visto che il corteo già stava girando. Siccome la mia idea era di arrivare in testa al corteo per vedere chi c'era, come facevo il giornalista, quindi volevo vedere chi era la testa del corteo, come era composto, chi c'era, quali erano le organizzazioni con gli striscioni, volevo vedere un po' tutto. E mi sono accorto che ero già in ritardo, ma avrei potuto raggiungere la testa del corteo probabilmente se non avessi visto quello che stava accadendo dall'alto di Punta Vagno. A Punta Vagno si vide, quando sono arrivato lì, proprio in quel momento, che cominciavano gli scontri con la polizia su Corso Marconi, su Corso Marconi. Da lì si vedevano i lanci, era una giornata bellissima, limpida, si vedevano i candelotti lacrimogeni con la striscia azzurra che cadeva, si vedeva già che si stavano sparando, dall'alto si vedeva benissimo che era stato fatto un potente sbarramento, ma proprio potente, nel senso che c'erano decine e decine di veicoli. Questa volta era la polizia, sicuramente la polizia, perché erano caschi blu, azzurri, si vedeva i veicoli erano azzurri con la striscia bianca, era solo polizia, lì carabinieri non c'era, neanche mezzo, che io mi ricordi, e c'era un grande schieramento all'altezza più o meno dell'ingresso della Fiera del Mare, un po' più avanti, 100 metri più avanti. In realtà, quando il corteo svoltava verso via Rimassa, il corteo stava svoltando in via Rimassa, preciso, questo è un punto molto preciso perché poi dopo ci saranno gli sviluppi successivi che ricordo molto bene. Allora io vedo che cominciano questi scontri, vedo laggiù i candelotti lacrimogeni, ma si vedeva soltanto che c'era un sacco di gente, una gran massa di gente nel tratto tra Corso Italia e via Rimassa.
Scusi, quando dice gente, che gente?
Erano migliaia di persone, la strada era piena di gente.
Ma stiamo parlando del corteo?
No, non stiamo parlando del corteo, stiamo parlando di un pezzo del corteo che evidentemente sulla svolta da Corso Italia a via Rimassa, una parte del corteo si era fermata a guardare e a vedere e probabilmente a partecipare a quello che stava per accadere dall'altra parte. Quindi, diciamo, nel tratto, se vuole ascoltare con precisione la mia valutazione, nel tratto tra via Rimassa e la piazza, diciamo così, c'è una piazza con i giardini, in quel tratto lì di strada, che è molto largo, molto grande, c'era state non meno di 3 o 4 mila persone. Cioè tanti erano, era piena la strada di gente, ferma.
Quindi c'è questa gente che non seguiva il corteo. Davanti c'era la polizia, c'erano altri che si differenziavano dagli uni e dagli altri?
Davanti, molto lontana, c'era la polizia. Cioè, la polizia stava a 300 metri di distanza. In quel tratto di strada c'era un gruppo, si è fermato, un gruppo cospicuo di persone, una massa di persone, che poi dopo, siccome ci sono andato dentro, posso descrivere, ma intanto per adesso descrivo questa dinamica. C'era un sacco di gente che si è fermata, cioè che non seguiva il corteo svoltava e molti invece di svoltare col corteo si erano fermati lì.
Scusi, e tra la polizia e questa massa di gente c'erano altri?
No, in mezzo c'era vuoto,
Prego?
C'era ancora il vuoto, c'erano i primi gruppi di persone che lanciavano, cominciavano le prime scaramucce. Del resto io sono arrivato quando i primi candelotti lacrimogeni erano già partiti, tant'è che li ho visti da Punta Bagno, quindi li fa conto.
Scusi, e le scaramucce erano tra chi e chi, per capirci? Perché lei, fino adesso le ho chiesto di specificare, c'era questo pezzo di corteo fermo. Bene. Che guardava, c'era allora, la polizia schierata davanti e le scaramucce erano tra chi e chi?
Sto spiegando, diciamo. Tra questa gran massa di persone che si era fermata e che non seguiva il corteo, sul fronte che fronteggiava la polizia c'era un gruppo cospicuo, anche lì intorno a un centinaio di persone, che già aveva ingaggiato lancio di sassi, eccetera, eccetera.
Com'erano questi soggetti?
Erano variegati, diciamo così. Lì ho visto e ho descritto con precisione che c'erano dei gruppi che evidentemente agivano in forma molto organizzata. Questo l'ho visto con i miei occhi perché non era così disordinato come il giorno prima. Lì c'era una precisa connotazione di gruppi, tra l'altro neanche molto giovani, perché in tutto il 21, come ho raccontato anche nel libro, molti di questi partecipanti, chiamiamoli facinorosi per dare una definizione, c'era gente di una certa età, non erano ragazzini. Tutte le devastazioni e i vandalismi ai quali ho assistito in Corso Marconi non erano fatte da ragazzini giovanissimi, erano fatte da gente di mezza età, peraltro anche ben corpulenti.
Mezza età intende?
Dai 25 ai 35, diciamo. Non intendo dire non diciottenni. Poi dipende dalla. Comunque, se mi chiede una connotazione, diciamo, allarghiamo un po'.
No, mezza età mi evoca, ahimè, quasi un po' noi.
Va bene.
Voglio dire.
sono abituato a pensare che i giovani sono quelli sotto i 25 anni, ma posso sbagliare.
Diciamo, no, forse hai ragione.
Dai 25 ai 40, ecco, per essere chiari, perché poi in Corso Italia ce n'erano appunto di questi che sicuramente non avevano meno di 30 anni. Anche loro vestiti di nero, come poi ho raccontato bene nel porco freddo del mio libro. Allora, dice, c'era un pubblico nel completo, devo dire, nella completa ostilità dei presenti, perché molti si erano fermati per vedere, una parte davanti attaccava, ma gli altri stavano guardando. Tant'è vero che lo ricordo benissimo, perché l'ho raccontato, l'ho scritto, quando questi si sono, questo gruppo più ristretto, questi gruppi più ristretti, perché erano dei drappelli di 3 o 4 o 5 persone, hanno cominciato a sfondare tutte le vetrine di Corso Marconi, la gente che stava lì reagiva, e quando c'è stato uno che appunto ha incendiato, uno di questi ha incendiato, cominciato a scoppiare l'incendio, sopra c'era la gente, quelli che stavano sotto a guardare erano in totale disaccordo, riprovazione, gridavano: ma siete pazzi, maledetti, cosa fate? Di tutti i tipi. Quindi, cioè, non c'era nessuna, diciamo così, complicità tra la massa di quelli che guardavano, curiosi, ai quali io ero mescolato, e quelli che facevano le operazioni di guastatura. C'era un dissenso netto, tant'è vero che molti riprovavano a parole, e ho raccontato, e lo racconto qui di nuovo, che a un certo punto ci fu perfino uno che cercò di bloccare e andò a ingaggiare uno, a fermare uno che aveva la spranga, che stava sbattendo a colpi di spranga una vetrina, e questo gli si è avvicinato, e cosa che fu chiarissima, perché l'ho vista con i miei occhi e posso raccontarla in dettaglio, immediatamente questo fu colpito, raggiunto e colpito dagli altri. La squadra agiva in modo coordinato e questo fu menato, e ovviamente se ne andò di corsa, e altri che ebbero il coraggio di intervenire non ce n'era, però la gente riprovava a voce, a parole. Quindi queste erano squadre molto bene, secondo me, molto bene organizzate, non so se bene organizzate, non voglio dire questa parola, diciamo molto decisi, apparivano decisi, spaccavano, si spostavano da un negozio all'altro, spaccavano di nuovo, facevano tutto quello che dovevano fare evidentemente in modo coordinato.
Per quello che ha potuto constatare, italiani o stranieri?
Come, scusi?
Per quello che ha potuto constatare, italiani o stranieri?
Qualcuno era straniero sicuramente. Uno di quelli che fu attaccato in questo episodio che ho detto non era italiano, perché quell'altro disse una parola che mi pare che fosse in tedesco, tra loro si parlarono in tedesco, e arrivò dietro, gli diede un colpo, un calcio nella schiena, e poi anche un cercare di dargli un pugno, comunque questo poi alla fine si è sottratto perché lo menavano, ma insomma è chiaro che tra quello che aveva la spranga e quello che gli è arrivato dietro c'era un rapporto, si sono parlati, in quel caso non mi sembravano italiani, in altri casi parlavano italiano, ma poca, vorrei anche sottolineare che in questi casi la gente non parla molto, non è che posso dire di aver sentito grandi discorsi, agivano, questo sì, agivano. Un gruppo ha incendiato, questo l'ho visto perché è avvenuto a due passi da me, ha incendiato una Fiat Brava, hanno spaccato il vetro e hanno buttato dentro uno straccio come si chiama, incendiato, già con la benzina, cioè avevano della roba, pare che avessero delle bombolette, hanno spaccato il vetro, buttato dentro, la macchina si è incendiata subito, e poi ricordo che ha bruciato a lungo perché sono esplosi pneumatici, io continuavo a girare avanti e indietro, e anche in quel caso lì continuavo a telefonare, in questo caso a diverse radio che mi chiamavano perché sapevano che erano lì, anche Rai News 24, e quindi ho assistito a tutta questa cosa, che è durata anche lì una buona mezz'ora, poi a un certo punto, forse di più, poi a un certo punto è stato dato l'ordine di attacco, e l'attacco è da parte della polizia.
Sì, ecco, sempre per completare l'argomento, lei ha parlato di tutte queste devastazioni, ricorda qualche cosa di particolare?
Di particolare, dunque, ricordo questo episodio dell'incendio, perché avevano incendiato un negozio e le fiamme stavano salendo al primo piano e c'era la gente di sopra che non se ne accorgeva. Allora, di sotto,
cioè, al primo piano del palazzo,
cioè, siccome ci sono i portici, l'incendio stava venendo sotto i portici, non faceva molto fumo, e al piano di sopra c'era la gente che stava affacciata a guardare, quindi la gente di sotto, questa massa indistinta di persone che stava guardando, si è messa a urlare: scappate, scappate, che c'è l'incendio sotto. Quindi c'era un grande disordine, a quel punto anche paura. E più o meno in quel momento io mi sono spostato varie volte sui porti, si andava avanti e indietro, perché stavo seguendo nei limiti del possibile questo gruppo di guastatori. Ripeto, questi gruppi di guastatori, perché almeno due o tre gruppi erano sicuramente, non saprei dire quanti erano in tutto, ma insomma io cercavo di guardare e di seguire perché ero interessato a capire chi erano, anche se per la verità non era molto prudente avvicinarsi, quindi stavo a una certa distanza.
Ecco, quindi ha visto una vetrina e che si le tre fiamme, quattro, ecco, ricorda che tipo di esercizi commerciali erano questi incendiari?
Una era una banca sicuramente, una era una banca perché mi ricordo che prima di sfondare hanno dovuto picchiare moltissime volte con la spranga perché era la vetrina era blindata, quindi era difficile sfondare. Altri erano negozi diversi, adesso non mi ricordo che negozi erano, insomma, ce n'erano due o tre. Quella che hanno incendiato, se non vado errato, era proprio la banca, quando sono entrati dentro è da lì che è venuto fuori fuoco. E più o meno, dicevo, è a quel punto che dalla polizia è venuto l'ordine, perlomeno ho visto cominciare ad avanzare. I poliziotti erano moltissimi perché la strada è larga, si può immaginare, adesso siamo dell'ordine di 200-300 come minimo, che avanzavano con le loro camionette, esattamente come il giorno prima, avanzavano lentamente e sparando lacrimogeni. E qui è accaduto quello che, ripeto, l'ho raccontato, lo riracconto qui. Che cosa è accaduto? Che la polizia, venendo avanti così e occupando tutta la strada, lanciando i lacrimogeni, è arrivata velocemente a contatto con, non più soltanto con il gruppo, con l'avanguardia di quelli che sparavano e tiravano pietre sui poliziotti. Avvicinandoci, queste migliaia di persone che erano lì a guardare la scena si sono trovate a stretto contatto con lo scontro. E quindi hanno cercato di venire indietro, ma la polizia avanzava, quindi lo spazio tra quelli che tiravano le pietre e quelli che stavano a guardare, quelli che tiravano le pietre, si è schiacciato, si è ridotto. E quindi la gente ha cominciato a scappare, e scappavano tutti quelli che non avevano partecipato allo scontro, perché lì, in quella gran massa che ho descritto, di 2-3 mila persone, la gran parte non partecipava agli scontri, era lì per guardare, o magari anche per esecrare, perché c'era stato il morto il giorno prima, c'era uno stato di tensione, la gente gridava, insulti ai carabinieri, alla polizia, eccetera, eccetera, però era chiaro che la gran massa di questi qui erano lì per guardare e non per partecipare. L'avanzata della polizia ha schiacciato lo spazio, io ero in mezzo, me lo ricordo benissimo, perché io stesso ho visto che cominciavano a cadere addosso dove ero io, ho cercato di scappare, ma tutti cercavano di scappare, era una gran ressa, e lo dico perché c'ero dentro e ho visto che era difficile scappare, proprio difficile materialmente, non c'erano spazi. Tant'è che, mentre si arretrava, è accaduta una cosa importante, che il corteo, invece di girare in via rimassa, qualcuno da dietro si è accorto di questa cosa e hanno deviato il corteo, e il corteo quindi ha cominciato, arrivando in fondo a Corso Italia, ha cominciato a girare da via Casaregis, cioè si è arretrata la curva, il corteo ha deciso di tagliare, perché si sono resi conto da dietro, e devo dire che qualcuno se ne è reso conto molto bene, perché poi hanno fatto anche i cordoni dei dimostranti per separare quello che stava avvenendo lì nella zona che sto descrivendo dal corteo. Purtroppo credo che sia il mio telefono. Va bene, basta. Dicevo, questo è un punto importante, perché qualcuno ha preso la decisione di far svoltare il corteo per evitare che la polizia entrasse a contatto col corteo. Non so se è chiaro il discorso, c'era questa massa di persone al di fuori del corteo, ferma, il corteo continuava ad andare, e siccome la polizia veniva avanti, qualcuno dietro, non so chi, prese la decisione di deviare il corteo e di farlo girare in via Casaregis, cioè 100 metri, 150 metri prima. Però questi 4.000 che erano fermi lì, e io ero lì in mezzo, cercavano di venire, di passare, di entrare dentro il corteo, di passare attraverso il cordone. Io mi ricordo di essere arrivato lì dal cordone e di aver detto: rafforzate il cordone, qualcuno fermi questa cosa, perché altrimenti fra 2 minuti la polizia arriva qui e colpirà il corteo. Era già chiaro. Sono passato sotto i cordoni, come molti altri, ma la polizia era ormai a 30 metri, c'era niente da fare. O scappavi lì dietro. E io ho cercato di andare in via Casaregis, quando c'è un distributore di benzina, io ero fermo lì. Quando ho girato per andare in via Casaregis, in quel momento ho visto la carica della polizia contro il corteo. Cioè la polizia non solo avanzava in corso Marconi, ma avanzava anche nelle vie laterali. Come si chiama questa via? Scusate, adesso la devo guardare bene. Via Morin, ecco. Via Morin, via di San Pietro, tutte queste strade erano già state tutte presidiate dalla polizia e la polizia stava attaccando il fianco del corteo. Adesso io non voglio dire, non esprimo giudizi, dico quello che ho visto. Un conto era quello che accadeva in Viale Marconi, un altro conto del tutto diverso era il corteo che stava sfilando e che non si era fermato. L'attacco quindi ha tagliato in due, in via Casaregis l'attacco è avvenuto, l'ho visto nettamente, devo dire, con tutta franchezza che io stesso mi sono spaventato perché è stata una carica violentissima contro il fianco del corteo che ha spezzato il corteo in due. Una parte è andata avanti, gli altri sono tornati indietro, sono scappati tutti indietro e sono scappati verso Corso Italia, ovviamente, non c'era altra strada da fare. Dall'altra parte è chiuso, c'è le case e quindi io stesso e io mi sono trovato all'inizio di Corso Italia insieme a questa gente che rifluiva con il corteo spaccato in due, pieno di lacrimogeni, a salire lungo la scalinata che va alla via di sopra, che è via Nizza. Esattamente. Ecco lì. Questo è quello che ho visto con i miei occhi, cioè in poche parole, l'avanguardia degli attaccanti contro ha fatto il suo ruolo, e questo è quello che ho visto con assoluta precisione. Dopodiché io sono salito lungo quella scalinata, conservo ancora le fotografie che sono state fatte da altri che mi hanno poi mandato, sono salito in via Nizza, da lì ho assistito a quello che stava accadendo sotto. La parte del corteo che era andata lungo via Casaregis si è proseguito, ma dietro sono rimaste in Corso Italia, non so dire quanti, ma sicuramente diverse migliaia di persone che rinculavano in Corso Italia. Allora io sono stato per un po' lì in cima, per fortuna sono arrivato, perché anche lì devo dire, se non ci sono stati morti è stato un miracolo, perché lungo quella scalinata vi garantisco che io sono un uomo neanche tanto leggero, ma lì c'erano donne, c'erano ragazzini, su quella scalinata si poteva volare giù da un momento all'altro, perché c'era una ressa tale, la paura era ormai paura, e qui voglio che sia chiaro, tutta questa gente che scappava, non aveva a che fare niente, né con le spranghe né niente, erano gente normale, gente che era venuta a manifestare, punto e basta, signore, uomini anziani, questo era il pubblico che scappava e questo era il pubblico che è stato attaccato. Deve essere molto chiaro, perché qui io di bastoni, di provocatori, lì in quella parte non ne ho vista, io ero in mezzo a loro come loro e ho avuto paura come loro, quindi racconto quello che ho visto. E poi da via Nizza, dopo essere stato un po' lì c'era un distaccamento delle guardie di finanza, peraltro molto aggressivi anche nei miei confronti, non partecipavano a niente ma furono molto ostili, ho dovuto far vedere due volte il lasciapassare, e sono sceso giù da via Podgora e lì sono arrivato a Punta Bagno. E nel mentre che io ho fatto questa strada, la scalinata, via Nizza, guardato di sotto, eccetera, eccetera, è arrivato a Podgora, tutto quello che abbiamo poi visto dopo essere accaduto a Punta Bagno era già accaduto. Sono arrivato lì, ho trovato decine di persone a terra, ferite, sangue per terra, chiazze di sangue, pieno di polizia, la gente dispersa, molta gente sul marciapiede con le mani alzate come in guerra, decine di persone si erano addossate alle pareti con le mani alzate, ogni tanto qualche poliziotto e soprattutto qualche uomo della Guardia di Finanza dava qualche calcio qua e là, questo l'ho visto con i miei occhi, sono passato in mezzo, ma lì il corteo era già disperso. Allora sono andato avanti lungo Corso Italia, sono ritornato indietro, superato via Piave, sono arrivato all'altezza di via Quarnaro e lì c'era ancora un corteo formato, c'erano miglia di migliaia di persone che stavano ancora dall'altra parte, fermi, e mi ricordo che io sono arrivato lì, qualcuno mi riconosceva, che succede là davanti? Io dico, succede, tagliate, io gli ho detto, scappate. Scappate il più presto che potete, perché qui sta per succedere il finimondo. Avevo capito che sarebbe successo il finimondo. E quindi ho detto, loro andatevene via, ma c'era un sacco di gente, una enorme quantità di gente. E arrivando, come ho raccontato, credo, spero, alla dottoressa Canepa, lo riracconto qui, nel tratto che va da Punta Bagno a subito dopo via Piave, diciamo, tra via Piave e via Le Quarnaro, lì non c'era una terra in quel momento di nessuno, tra la testa del corteo che ancora rimaneva bloccata in Corso Italia, non sapeva cosa era accaduto di fronte, e i poliziotti che stavano ancora a punta Vanio, c'era un drappello che ho raccontato, di signori vestiti tutti di nero, anche loro, non proprio tutti di nero, uno era ferito, sdraiato in mezzo all'aiuola centrale della strada, e intorno a lui c'era un gruppo di questi signori, stavano fumando una sigaretta, molto, sembravano apparentemente tranquilli, e poi è arrivato un furgone con una croce, con un furgone bianco con una croce rossa, però non dipinta ma con lo scotch, me lo ricordo benissimo, che prelevò questo ferito. E questi signori non avevano l'aria di essere, non erano giovani per niente, erano appunto personaggi, come dire, abbastanza atletici, ben piattati, e stavano lì tranquillamente anche scherzando tra di loro. E poi dopodiché io sono andato oltre, li ho superati, sono arrivato appunto in fondo a via Quarnaro, dove c'era questa... Io stesso ho cercato di tagliare la corda, perché devo dire la verità, mi aspettavo esattamente quello che è accaduto, cioè che anche quell'altra parte del corteo, che ormai era palesemente, sottolineo questo, che ormai era palesemente non composta di nessuno che non fossero signore, signori, gente con i bambini, ho visto gente con i bambini piccoli in braccio lì, in quella cosa, dopo li ho visti anche. Quindi, come dire, parliamoci chiaro, quello che è accaduto dopo non è qualificabile come operazione di ordine pubblico, è qualificabile come ho assistito a una vera e propria caccia all'uomo, caccia al dimostrante, uno per uno, che sono stati inseguiti come me del resto, perché ho partecipato e sono scappato ripetutamente a incroci di questo genere praticamente tutto al baro. Fino a sera è stata una caccia all'uomo individuale, in tutte le strade, in tutte le vie, e dappertutto ho visto gente ferita, gente colpita, tutta gente che con le mani, gente di 60 anni, 65 anni, che erano venuti a fare una passeggiata in favore della pace. Più o meno questo è quello che è accaduto, e spero di non aver dimenticato i dettagli. Questo è stato il pomeriggio del giorno 21, e mi pare che quello che ho visto è questo. Altro non posso raccontare.
Senta, ha mai notato in queste giornate in cui lei ha partecipato un soggetto che indossava una maglia gialla col numero 1?
Con un?
Numero 1 sulla schiena, la maglia del portiere davanti.
Sì, confusamente mi ricordo che c'erano delle maglie di questo genere, però esattamente il numero 1 non so dire, adesso non posso dire. Cioè, io ho visto più di una maglia di giocatore di calcio, diciamo così. Più di una maglia, ma non so se proprio il numero 1, ce n'erano parecchi che avevano maglie di questo genere.
Sì, ce n'erano parecchie, ma non l'ha colpita qualcuna in particolare?
No, il numero 1 francamente non me lo ricordo.
Perché questo per memoria, lei aveva detto, ho notato, per come mi viene chiesto una volta nel corso delle manifestazioni, una persona che indossava una maglia gialla con il numero 1 in nero sulla schiena da portiere. Me lo ricordo bene per la stranezza del numero 1 e anche perché dentro di me mi chiesi perché questo soggetto fosse così visibile, volesse essere cioè riconoscibile indossando quella maglia.
Sì, me lo
ricorda dove l'aveva visto?
Sì, sì, adesso mi ricordo. Sì, questo qui del numero 1 con la maglia mi pare che fosse anche gialla, se non vado errato. E era, adesso però non mi ricordo esattamente dove l'ho visto, mi sembra che fosse vicino alla zona tra via Tolemaide e Tommaso Ivrea, ma non sono sicuro, non mi ricordo più. Questa cosa del numero 1 sì,
ricorda se era il giorno 20 o se era il giorno 21?
Adesso non mi ricordo, è difficile, direi il giorno 21, ma non sono sicuro.
L'ha visto a volto coperto o a volto scoperto?
A volto coperto non mi ricordo di aver visto in quell'occasione, non associo una copertura con la maglia.
Ricorda qualcosa di particolare di questa persona?
Sembrava magro, adesso ricordo, magro.
Più o meno alto quanto, se ricorda qualche particolare del soggetto?
No. Quindi questo mi fa venire,
per,
mi viene in mente.
Per memoria, lei aveva detto: l'ho visto a volto scoperto, capelli neri non molto lunghi, abbastanza alto, comunque più alto di me, che sono 1,75 m, un tipo allampanato, volto spigoloso, mi ha impressionato lo zigomo, giovane, nel senso di meno di 30 anni.
Beh, questi particolari mi sono sfuggiti dalla memoria, ma probabilmente, se l'ho detto, era così che ricordavo allora.
Transitando per Albaro, come ci ha detto prima, ha visto tracce di guerriglia, in senso tracce lasciate da cosiddetti neri o quelli presunti tali? Di cui
ho visto tracce numerose, ho visto parecchie in Albaro, ho visto parecchie moto per terra rovesciate in diverse strade, ho visto cassonetti rovesciati, incendiati. Anche la zona, sì, la zona più o meno vorrei anche ricordare. Dunque, in via Zara ci sono stato sicuramente, in una delle traverse di via Zara, poi una via che non mi ricordo dov'era, ci si accedeva con una scalinata, sopra c'erano due moto rovesciate, poi c'erano, sì, era via Zara, intorno alla zona di via Zara, con qualche laterale, con qualche incrocio laterale. Io ho girato parecchio perché anch'io dovevo trovare una strada per ritornare in centro e quindi mi muovevo un po' a caso. Non è una zona che conoscevo bene, ma mi ricordo che in via Zara c'erano stati scontri, ma io ero arrivato dopo, non ho visto gli scontri.
Ha visto banche o altri esercizi commerciali devastati anche in questa zona?
No.
Non ricorda?
No, in quella zona lì non mi ricordo, non mi pare di aver visto banche.
Sempre per memoria aveva dichiarato in Piazza Leopardi una filiale della Carige sfondata.
Scusi,
con
dove?
Segni di incendio.
Dove?
Piazza Leopardi.
Aspetta un istante che controllo. Dove sta Piazza Leopardi qui?
Piazza Leopardi Albaro, rispetto a via Zara, sta nei pressi, diciamo, un po' più in giù.
Questa parte non me la ricordo. Diversi, insomma, c'erano diverse cose, ma adesso i dettagli non ne ricordo.
Noi per il momento abbiamo ultimato.
Buongiorno, avvocato Multedo per Vecchi. Io non ho capito se ha visto la polizia in piazza Paolo Danobi, il giorno 20, parliamo del giorno 20.
In piazza Paolo Danobi?
Uh-huh. È andato a fare un giro nelle vie laterali di essere ritornato.
Sì.
Quando è ritornato la polizia era in movimento, era ferma?
La polizia era in movimento esattamente all'altezza di piazza Paolo Danobi, all'altezza lungo Corso Buenos Aires, però la piazza era già stata svuotata, quindi... Io ho intuito, adesso dico così, quando sono arrivato lì, siccome non c'erano segni di scontri in Piazza Panovi, ho immaginato che quando la polizia si è mossa, la gente che sta in Piazza Paolo Danobi se n'è andata, cioè è scappata prima.
Quindi.
Non ho visto scontri in Piazza Paolo Danobi, la polizia si stava muovendo e gli scontri non erano ancora cominciati in quel momento. La polizia si stava muovendo in quel tratto di strada che dal cinema Augustus, pare che si chiami così,
sì,
andava verso Piazza Tomaseo. Era in quel tratto di strada lì. Io sono arrivato proprio in quel momento mentre la polizia muoveva in quel tratto di strada, ma gli scontri non c'erano ancora.
Ha visto la polizia in quel tratto di strada? Quel tratto di strada può individuare sul dove c'è il cinema Augustus, può individuare
Augustus,
sulla cartina che via stiamo parlando?
Sì, no, sto dicendo esattamente, siccome Corso Buenos Aires c'è l'Augustus subito all'inizio. Poi c'è una via Antonini, che è una via stretta, ecco, là, diciamo così, lo schieramento, quando ho detto con le camionette, con le ali aperte, era esattamente all'altezza, più o meno in via Antonini, all'altezza di via Antonini. Quando sono ritornato al sopralluogo che ho detto prima, la polizia si stava muovendo in quel tratto da via Antonini fino a piazza Paolo Danobi. Eravamo a quell'altezza lì, li ho visti passare di fronte a me, io sono arrivato da piazza Paolo Danobi e la polizia stava passando in quel momento davanti a me. E io li ho seguiti nel corso della...
E stava dirigendosi verso la polizia?
Stava andando verso Corso Torino, verso l'incrocio di Corso Torino, dove sono i primi appello di poliziotti a una situazione in cui può essere bombardato da sinistra e da destra, cioè se noi pensiamo che tutti fossero buoni, il discorso è, ma siccome tutti i giorni precedenti, tutti i giornali avevano già avvertito che ci sarebbero state provocazioni, che si temevano, beh, allora una misura, quel drappello secondo me era un drappello suicidario, posso usare questo termine? era un drappello che si esponeva all'attacco da sinistra e da destra, da tutte le strade laterali. E io non l'avrei fatto questa operazione, molto semplice, non l'avrei fatta. Era molto meglio e molto più prudente stare fermi e attestati piuttosto che non andare in mezzo ai provocatori. Questo è quello che ho visto con i miei occhi. I provocatori, se c'erano, hanno agito perfettamente e hanno coinvolto ovviamente anche gente che probabilmente all'inizio non aveva nessuna intenzione di essere coinvolta, perché attacchi, poi contrattacchi, e poi ovviamente quando contrattacchi non è che chiedi il permesso, scusate tanto, devo dare una bastonata lì e una bastonata là, pigli tutto quello che c'è in mezzo, lo pigli, e siccome la città era quasi deserta, tutti quelli che pigliavi erano dimostranti, e chi pigliava una botta normalmente si organizzava per reagire, mi sembra tutto scontato, è ovvio, e quindi in una situazione del genere avrei suggerito alle forze dell'ordine una tattica completamente diversa, non quella di mandare allo sbaraglio gruppi di poliziotto che possono essere attaccati a chiunque, ma tenere i poliziotti ben al coperto. Siccome la strategia era quella dei container, blocchiamo e impediamo, e allora non è che mandi i poliziotti in mezzo a questo. L'ho considerato, l'ho scritto, un errore di carattere tattico-tecnico, forse imprevisto, forse incompetenza, forse errore, ciascuno faccia le ipotesi che vuole. Quella situazione che io ho visto con i miei occhi era con tutta palese evidenza un errore di carattere tecnico. Poi l'interpretazione la date voi.
Ancora una domanda. Lei ha detto che sembrava che molta gente fosse stata coinvolta, era abbastanza disorganizzato il tutto. A differenza di quanto ha visto poi in altre situazioni. Molta gente coinvolta, per caso quindi?
Guardi, io devo dire la verità, quelli che erano lì erano in gran parte gente venuta per manifestare. Non è che in quella mattinata del 20 ci fosse una città affollata. La città, come sappiamo, ci ricordiamo tutti, era semideserta. C'era qualcuno che portava a spasso il cane, ma non è che c'era quasi nessuno. Quelli che erano lì erano tutti gente venuta a Genova per manifestare contro il G8, questo è chiaro, quindi la gran parte di quelli che erano lì, però posso dire la mia impressione è che molti, come esattamente ho descritto in piazza Paolo da Novi, se piace quella descrizione, in piazza Paolo da Novi c'era un sacco di gente che era lì per fare i manifestanti, erano venuti lì a riposarsi, seduti per terra, mangiavano panini, bevevano Coca-Cola e stavano lì. Un'altra parte della piazza era composta di altro tipo di pubblico. Quindi non tutti i dimostranti di piazza Paolo da Novi erano lì per menare, questa è la mia personale interpretazione, visto che me la chiede io glielo dico. Allora è chiaro che in una situazione del genere quelli che erano venuti per rompere sono venuti per rompere e hanno rotto, e una parte di quelli che erano venuti per manifestare senza rompere sono stati però coinvolti negli scontri che si sono creati, questa è la mia interpretazione degli eventi. Per questa ragione dico che se le forze dell'ordine fossero state istruite di stare al coperto e di presidiare quello che dovevano presidiare, forse ci sarebbero state meno possibilità di coinvolgimento di una parte dei dimostranti che non aveva nessuna intenzione di rompere niente. Questo è quello che penso. Esattamente come è avvenuto il giorno dopo in Corso Gastaldi, dove quel corteo non era un corteo che aveva prodotto nessun disordine, ma se tu attacchi un corteo in una situazione in cui i dimostranti non possono scappare né a sinistra né a destra, tu crei una situazione in cui centinaia di persone che non erano state e che non avevano partecipato a quel corteo per scontrarsi, crei una situazione in cui centinaia di persone vengono coinvolte negli scontri, inesorabilmente. Tutto lì, pare che sia l'ABC dell'ordine pubblico.
Grazie.
Buongiorno, Tartarini, Difesa, Puglisi, Toto, Finotti ed altri. E le farei due domande rapidamente, sempre su via Tolemaide, corteo disobbedienti, tutte bianche. Insomma. Allora, la prima è riferimento in realtà a un episodio precedente. Lei ha detto di aver pensato in piazza Paolo da Novi, forse di aver chiesto anche ai colleghi che erano con lei, di chiamare Casarini per avvertirlo che c'era qualcosa che non andava. A cosa si riferiva rispetto a questo? Cosa gli avrebbe detto, ecco, se fosse riuscito a contattarlo?
Gli avrei detto, state attenti perché qui c'è della gente che vi sta preparando la frittata, questo gli avrei detto.
Ecco, perché proprio a Casarini?
Ma perché sapevo che Casarini era uno dei leader del... Tra l'altro, devo dire, per la precisione, che io fino a quel momento non conoscevo personalmente Casarini. L'ho conosciuto dopo. Io facevo parte in qualche modo del movimento pacifista, ci eravamo incontrati in diverse occasioni e ho pensato a lui perché sapevo che lui stava a San Martino, mi era stato detto che avevo letto sui giornali che stava a San Martino, dico, siccome sapevo che il corteo doveva venire in centro, è ovvio che io ho fatto 2 più 2 fa 4, se questa situazione qui sta preparando qualche situazione di disordine, oggi pomeriggio avremo il caos qua. Questo era molto semplice, quindi volevo dargli un avviso, o manda qualcheduno a vedere se riuscite a isolarli, a fermarli, a fare in modo, cioè, qualunque azione politica in quel momento sarebbe stata utile, se l'avessi raggiunto sarebbe stato probabilmente utile, non che lui potesse guidare questi qua, non voglio dire neanche lontanamente questo, ma poteva comunque dare indicazioni ai suoi, di stare attenti, di non mescolarsi, di aumentare la vigilanza, di fare i cordoni, 100 cose si possono fare in queste circostanze, io da giovane le ho fatte anch'io, quindi pensavo che se lo avvertivo avrei comunque ridotto il rischio. È chiaro che quella gente lì stava preparando qualche attacco e quindi era ovvio che tutti gli altri, che erano quelli che a me personalmente stavano a cuore, dovevano essere messi in guardia anche da quelli lì, quali che fossero le loro intenzioni e quali che fossero diciamo le loro forme organizzate. O avventurieri, o imbecilli, o provocatori, in ogni caso erano di danno, come sono stati, di danno al movimento democratico che voleva manifestare contro il G8. E quindi io pensavo che se avessi trovato Casarini al telefono l'avrei potuto in qualche misura avvertire e salvaguardare il possibile. Quindi la mia era un'intenzione non giornalistica, ma squisitamente politica, perché mi sentivo coinvolto in questa situazione e ero solidale con i dimostranti, ma non con quelli che spaccavano le vetrine, ero solidale con i dimostranti che volevano dire che il G8 non gli andava bene, anche a me non mi andava bene e non mi va bene infatti, neanche adesso.
La domanda era in questo senso, quindi adesso io le chiedo una precisazione su questo che comprende anche la domanda successiva. Lei prima, descrivendoci la testuggine, ovvero dicendo che avevano caschi, protezioni, scudi di plexiglass sulle ruote, eccetera, eccetera, diceva erano persone che in qualche modo si preparavano a fronteggiare una minaccia, quindi con un atteggiamento non offensivo ma difensivo. Lei aveva conoscenza o ne ha avuto percezione in quel momento di quella che era, diciamo così, lo spirito di quella manifestazione e cosa avrebbero voluto fare? Questo anche ricollegandomi appunto a quello che lei diceva adesso di Casarini, eccetera.
Sì, più o meno sì, è certo che anch'io avevo letto i giornali, anch'io ero informato, anch'io sapevo un sacco di cose che tutti sapevano. Ed è per questa ragione che sono andato dentro la testuggine, perché la cosa che mi preoccupava di più, così come avevo visto la mattina, poche ore prima, quelli là, in piazza Paolo da Novi, fare quel lavoretto, e mi sono chiesto, speriamo che quelli che fanno il corteo che viene da San Martino non caschino nella trappola. Speriamo che non ci sia qualche imbecille là dentro che si porta dietro i bastoni. E quindi, siccome pensavo che poi ne avrei dovuto scrivere per il giornale, e siccome pensavo che mi sarebbe piaciuto fare una testimonianza di merito, io sono andato lì per vedere proprio se c'erano armi offensive. E sono stato dentro per mezz'ora per guardare, ho guardato con molta attenzione tutti quelli che erano dentro la testuggine, perché volevo accertarmi che là in mezzo non ci fosse qualcheduno che avrebbe potuto fare qualche provocazione. Quindi questo mi interessava e l'ho fatta questa verifica in modo molto dettagliato. L'ho già detto cosa ho visto. Ho visto che si preparavano allo scontro. Qualcuno potrebbe dire, in effetti si preparavano allo scontro, ma avevano ragione loro. Infatti lo scontro c'è stato e non sono stati loro ad attaccare. Questo è il contenuto della mia testimonianza. L'attacco contro il corteo cosiddetto delle tute bianche è avvenuto da parte della polizia, non da parte dei dimostranti, in quel caso senza il minimo dubbio, perché io questo l'ho visto tutto dall'inizio alla fine con i miei occhi.
Le chiedo ancora due cose brevissimamente. Lei appunto ci ha detto, l'ha scritto eccetera, di aver controllato in maniera appunto piuttosto accurata la presenza e in realtà l'assenza di armi all'interno del corteo. Lei ci ha parlato anche di un tir, quindi di un contenitore piuttosto ampio eventualmente. Ha controllato anche all'interno del camion?
Il camion era aperto, non è che era un camion chiuso, cioè c'era della gente sopra il camion, sul camion c'erano. Dal camion sono stati tirati fuori le paratie di plexiglass, c'erano le ruote che sono state attaccate qua e là, c'erano i cordoni e le catenelle con cui si legavano, perché questa cosa era mobile, cioè queste paratie erano legate per non essere troppo di impedimento al movimento, erano legate da catene. C'erano tutti questi pezzi, il camion aveva portato lì i pezzi delle paratie, poi che ci fosse altro, io mi sono affacciato, ho guardato dentro, non c'era nient'altro, c'era la gente, c'erano le casse degli amplificatori, perché c'era un microfono, mi pare, da cui si parlava, eccetera, eccetera, cose di questo genere, ma il camion era servito per portare lì i materiali che servivano per questa roba qua. Quindi il camion era vuoto ed era aperto, cioè era un camion di quelli con la paratia alta così, insomma. Non era un camion chiuso, non aveva tende, diciamo.
Va bene, io non ho nessun'altra domanda. Grazie.
Prego.
Buonasera, sono Tambuscio per Fiandra. Solo una precisazione su un episodio molto specifico. Del giorno 20, che io leggo nel suo libro e non ho poi ritrovato invece nell'interrogatorio del pubblico ministero. Lei ricorda se in una delle traverse di via Tolemaide, dopo la carica dei carabinieri che ci ha descritto, ci sono state delle cariche da parte dei carabinieri in cui i carabinieri hanno usato i furgoni, cioè i furgoni lanciati a alta velocità?
Sì.
In una strada alberata, mi sembra.
Sì, credo che fosse via Casareggi, se non vado errato.
Ricorda se uno dei furgoni ha colpito una ragazza?
Ricordo l'episodio, io l'ho visto solo ma da lontano in parte, perché c'è stata una fortissima accelerazione, cioè uno di questi furgoni è partito fortissimo, aveva fatto 2 o 3 manovre e secondo me erano impauriti perché c'era stato anche lì degli scontri e questo furgone era rimasto in mezzo in qualche modo, quindi questo qui ha accelerato fortissimo. Non ho visto se ha colpito qualcheduno, ho sentito uno che gridava, è stata investita una donna, è morta una donna, perché tutti gridavano lì, è morta una ragazza. Dopo, subito dopo, io sono andato, non ho trovato né tracce di sangue, né tracce di niente, però questa parte dell'episodio, l'accelerata l'ho vista io, non ho visto se ha colpito qualcheduno, ho sentito qualcheduno che diceva è morta una ragazza, qualcosa del genere, qualcuno ha investito una ragazza, ha investito una donna, qualcosa del genere. Questa cosa me la ricordo.
Grazie, nessun'altra domanda.
Buondì, avvocato Taddei, Caffagnini, Cugnaschi. Solo un paio di precisazioni anch'io. Le volevo chiedere, lei ci ha raccontato che si era posizionato a un certo punto alla testa del corteo delle tute bianche, quindi dove esisteva questa. Ecco, durante la discesa, diciamo, del corteo, percorso Castaldi, lei ha incontrato esponenti di partiti istituzionali in quel frangente?
No, mi pare di no. Ho incontrato un sacco di gente che conoscevo, militanti di partiti, ex miei compagni di partito, parecchia gente, è ovvio, sono genovese, molti genovesi c'erano in quel corteo, quindi è chiaro che ci siamo salutati, però esponenti di rilievo dei partiti no, non mi ricordo, non mi pare.
Ho capito. Venendo al giorno... sempre con riferimento al giorno 20, le volevo chiedere, non ho capito se lei a un certo punto è risalito, diciamo dopo l'inizio delle cariche da parte delle forze dell'ordine sul corteo delle tute bianche, è risalito percorso Castaldi in qualche modo?
Sì, più volte, sono andato più volte avanti e indietro, perché come ho detto c'erano le cariche e le controcariche, io cercavo di vedere da vicino, quindi stavo in mezzo, o subito dietro i carabinieri, oppure poco avanti.
Facevo riferimento a Corso Castaldi, intendo dire, diciamo, parlate più a monte, cioè sei arrivato fino, diciamo, superando l'incrocio via Montevideo, sei andato anche in Corso Castaldi.
No, la seconda volta, durante gli scontri non sono mai andato oltre, volevo andare oltre l'incrocio con via Montevideo, ma siccome ho detto che c'è stato questo scontro durissimo con lanci di sassi, anche grossi, che erano pericolosi, come 2 o 3 mi sono caduti vicino, allora ho svoltato da via Crimea per togliermi di mezzo. Non sono arrivato fino all'incrocio con via Montevideo la seconda volta, mi sono fermato in via Crimea, perché era pericoloso.
Ecco, durante questa sua risalita ha visto scene di persone a terra sanguinanti, persone ferite?
No, in quel momento no, e mi stupivo anche molto che non ci fossero persone sanguinanti a terra, perché, ripeto, le cariche erano, da tutte e due le parti, erano molto, molto violente. Arrivavano giù,
quelli che partecipavano allo scontro arrivavano giù in 30-40 con i cassonetti e poi si facevano scudo di cassonetti, li lanciavano e poi tiravano le pietre, quindi insomma era una situazione davvero molto molto pericolosa.
Ecco, venendo al giorno 21, le volevo chiedere se durante la carica del corteo che ci ha descritto prima, lei ha visto, diciamo, ha notato volteggiare gli elicotteri durante le...
Come no, due elicotteri...
Si può precisare meglio che cosa ha visto, qual è stata la sua impressione? Limitatamente a quello che ha visto. Però.
Sì, questo lo posso dire perché ho visto e ho notato. Quando io ero in via Nizza, dopo essere salito su da quella scalinata che ho detto, lo ricordo benissimo perché in quel momento, come ho ricordato nel libro, squillò il telefono e mi telefonò Gorbaciov, che stava, credo, dall'altra parte del mondo, e stavo guardando la televisione e mi disse: ma che sta succedendo a Genova? E io mi ricordo in quel momento che non riuscivo a parlare perché c'era l'elicottero sopra la mia testa che faceva un rumore, un frastuono terrificante. Questo elicottero era proprio sopra, evidentemente stava sorvegliando. L'altra cosa che posso dire degli elicotteri, che ce n'era anche un altro che stava sopra la foce in quel momento, erano due gli elicotteri che volteggiavano in quella zona, uno proprio sopra la testa ce l'avevo io. E la seconda volta che ho visto l'elicottero è stato dopo, quando io scappavo insieme agli altri dimostranti nelle vie di Albaro, e questo elicottero sorvolava molto da basso, guardava, c'era la gente che si sporgeva, si vedeva, che era bassissimo, e guardava, secondo me dava indicazioni per andare a cercare la gente. È chiaro che stavano lì a fare la vigilanza dall'alto su dove erano i dimostranti.
Io non ho nessuna altra domanda, grazie.
Avvocato Menza, anche la sua deposizione in sede di SIT. Vale a dire, lei ha partecipato anche alla giornata del 19 di luglio?
Sì.
Ecco, ci può dire cosa vide, cosa successe, che caratteristiche ebbe quella giornata?
La giornata del 19 è quella con la manifestazione dei, come si chiamava, adesso non mi ricordo più esattamente,
migranti.
Dei migranti. Oh. Allora, io a quella parte della manifestazione, tra l'altro devo dire, appunto, c'era andato perché già si temeva che succedesse qualche cosa il 19, quindi eravamo tutti sull'avviso. Di quella giornata io ho partecipato a una parte del corteo, e dico esattamente, sono arrivato nel corteo dall'albergo dove ero, più o meno all'altezza di quella piazza dove poi c'è la galleria che porta verso... Piazza Palermo, ecco, esatto, sono arrivato nel corteo lì, ho seguito il corteo da Piazza Palermo lungo tutta la strada che è via Rosselli, no, mi pare che fosse via Nizza, via Mendola, quella parte, no, sì, dove sta la galleria non la trovo, insomma, comunque da Piazza Palermo in avanti, ecco, diciamo, sotto la galleria e per qualche centinaio di metri. Poi quella sera sono ritornato e sono andato a Punta Vagno, dove c'erano tutti i dibattiti in corso, ho assistito, mi ricordo, al dibattito dove parlava Bertinotti, ecco, c'erano due o tre momenti di discussione, io sono andato ad assistere a quella parte.
Ecco, è pacifico, credo, che in quella giornata non sono avvenuti scontri fra dimostranti e forze dell'ordine. Volevo sapere, ma erano presenti forze dell'ordine lungo il corteo, ai lati, vicini al corteo o che?
Non mi ricordo bene, ma mi pare che ci fosse molto poco forze dell'ordine.
Ecco,
non erano vicini al corteo, in quel caso lì io non ho fatto l'esploratore, io sono stato dentro il corteo, quindi non so cosa c'era intorno. Nel caso del giorno dopo, io sono andato a fare l'esploratore e posso dire qual era il contesto, ma in quel caso lì intorno al corteo non c'era, non si vedeva.
E che ricordi lei e che abbia assistito lei, ci furono azioni violente da parte dei dimostranti contro vetrine, contro...
No, durante il corteo che ho visto io sicuramente no, posso ovviamente dire che ho letto che il giorno dopo ci fu un momento di tensione sotto la questura, furono lanciate pietre, ma questo l'ho letto e non l'ho visto. Nella parte di corteo...
No, volevo sapere specificamente contro vetrine o contro esercizi o cose così.
Di questo non ho visto assolutamente nulla.
Senta, e invece facendo un salto di due giorni, venendo a ciò che ha già riferito, siamo al 21 pomeriggio, quando ha detto lei testualmente dei gruppi di guastatori, in qualche modo organizzati, hanno attaccato vetrine in piazza, sostanzialmente in piazza Rossetti, credo, no? ai lati dove ci sono i portici.
Piazza Rossetti, ah sì, vuol dire, sì, 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 Piazza Rossetti, esattamente, sì.
Ecco, durante queste azioni di questi gruppi nei confronti degli esercizi lì sotto i portici, la polizia che atteggiamento ha tenuto? Dove era?
Non c'era la polizia, nessuna polizia in quel punto lì.
In quel punto.
La polizia era schierata sulla strada principale, cioè su Corso Marconi, e stava avvicinandosi, ma lì in mezzo a quella non c'era nessun poliziotto, zero.
E quindi non sono intervenuti durante queste azioni violente?
No, non c'erano, non c'era nessuna polizia.
Va bene, la ringrazio.
Giudice Alater, un paio di precisazioni. Ad un certo punto, quando rispondeva alle domande del pubblico ministero, si riferiva al giorno 20, cioè alla manifestazione del corteo cosiddetto delle tute bianche. Ha fatto una cena, ha detto, poi ad un certo punto sono anche partite delle pietre dalla massicciata, diciamo, della ferrovia. Volevo che me le collocasse temporalmente, cioè per quello che ha notato lei, queste pietre sono partite prima della carica della Forza dell'Ordine, dopo, durante?
Dopo sicuramente, diciamo...
Dopo sicuramente, una buona ora dopo, nel senso che prima gli scontri si sono verificati sulla strada e sono durati parecchio. Dopodiché, questo lo ricordo anche bene perché è accaduto a più riprese, qualcuno dall'alto è salito sulla, qualcuno è salito sulla massicciata, cioè sulla massicciata dove c'erano i treni, e da lì dall'alto tiravano pietre. A un certo punto, non mi ricordo più se era la polizia o i carabinieri, ma ho l'impressione, la memoria visiva mi pare che fosse polizia, perché i caschi azzurri me li ricordo, sì, sotto c'erano i carabinieri, sopra c'erano i caschi azzurri, fu mandato un distaccamento, una quarantina di uomini, che partendo dalla stazione Brignole risalì e fece scappare tutti. Cioè, da quel momento in poi non ci sono più stati perché hanno presidiato, ma c'è stata una fase, ma diciamo così, a occhio e croce direi, una buona ora dopo che è cominciato, dopo che sono cominciati gli scontri di sotto.
Ecco, tornando al momento in cui lei ha assistito, se ben capito, a quello che ha descritto come la carica delle forze dell'ordine, lei non si ricordava se fossero carabinieri, sì, o polizia, comunque lei ha detto che era praticamente parallelo alla testa del corteo contro, diciamo, il lato della strada a 10, 20, 30 metri, era molto vicino lei.
Sì, chi si ricorda la topografia, diciamo, c'è quel tratto di strada dove poi ci fu il blindato, la camionetta incendiata, quello saranno 50-60 metri, grosso modo. Allora, Corso Gastaldi va diritto, questa via Tommaso Invrea è laterale, l'attacco venne laterale, cioè i colpi vennero sparati da via Tommaso Invrea contro Corso Gastaldi.
Quindi, cioè, in questa fase iniziale, lei, prima che scattasse la carica delle forze, erano carabinieri, comunque delle forze dell'ordine, ha visto dalla testa del corteo, dalla parte partire lanci di, non so, pietre, oggetti, bottiglie, lattine?
Assolutamente no, perché io ero appunto 5-6 metri, forse 10 metri davanti al corteo, l'ho anticipato, siccome ho già detto prima che non è che voglio apparire come un profeta, ma temevo qualche cosa, quindi sono stato avanti di 10 metri per vedere che cosa stava succedendo, mi aspettavo che accadesse qualche cosa, in verità io mi aspettavo, se vuole la mia opinione, mi aspettavo che da qualche parte sarebbero usciti qualcuno a tirare pietre contro la polizia, in realtà non uscì nessuno in quel momento, il corteo era completamente barricato dietro questa testuggine, stava andando avanti normalmente, non si è neanche fermato, nel senso che è arrivato all'incrocio, stava andando avanti ed è lì che è partita la raffica, non ci sono stati lanci di pietre, anche perché per la verità da lì ai carabinieri c'era parecchio, cioè tirare una pietra era lontano, erano 150 metri, 100 metri, insomma quel tratto di strada in diagonale fa 70-100 metri, da lì non era partito niente, quindi non c'era neanche lo spazio per tirare una pietra e quindi non è partito niente, io non ho visto niente, ho visto invece una scarica molto forte di una trentina di colpi, almeno una trentina di colpi di questi lacrimogeni con la testata molto pesante.
Grazie.
Grazie, grazie.
Allora, la prossima udienza è il 22 di febbraio.